Vogliamo riprendere lo studio del libro di Esodo dove l'abbiamo lasciato. La settimana scorsa Paolo ci ha dato un'esposizione molto lucida e appassionata della chiamata di Mosè e vogliamo adesso guardare insieme il capitolo che viene dopo. Così, se avete la Bibbia davanti a voi, vi chiedo di aprirla in Esodo capitolo 4, leggeremo dal versetto 18 fino al 23. Esodo 4, 18 al 23. Allora Mosè se ne andò e tornò da Jetro, suo suocero, e gli disse: Lascia che io vada e ritorni dai miei fratelli che sono in Egitto. E veda se sono ancora vivi. Jetro disse a Mosè: Va in pace. Il Signore disse a Mosè: in Madian, va, torna in Egitto, perché tutti quelli che cercavano di toglierti la vita sono morti. Mosè dunque prese sua moglie e i suoi figli, li mise su un asino e tornò nel paese d'Egitto. Mosè prese nella sua mano anche il bastone di Dio. Il Signore disse a Mosè: Quando sarai tornato in Egitto, avrai cura di fare davanti al Faraone tutti i prodigi che ti ho dato il potere di compiere, ma io gli indurerò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo. Tu dirai al Faraone: Così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito, e io ti dico: Lascia andare mio figlio perché mi serva. Se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò tuo figlio e il tuo primogenito. Ecco il brano che abbiamo davanti a noi per questa sera. E vediamo nei primi versetti che Mosè si mette in moto e la prima cosa che fa è tornare dal deserto fino a dove aveva la sua residenza, se vogliamo dire, da Jetro, suo suocero, e lui racconta il suo desiderio di tornare ai suoi fratelli in Egitto. E così lui torna e mentre si predispone per tornare, il Signore gli parla ancora e gli dice: Va, torna in Egitto, e gli dice che farà i miracoli per cui è stato addestrato. E poi dice questa frase qui, sulla quale noi ci fermeremo a riflettere questa sera: Avrai cura di fare davanti a Faraone tutti i prodigi che ti ho dato potere di compiere, ma io gli indurerò il cuore ed egli non lascerà partire il popolo. Io gli indurerò il cuore. Se avete la dispensa o la scheda che vi ho mandato, vogliamo riflettere su questa frase molto particolare, una frase che ha molto da dirci, ci farà riflettere molto. Cosa penseresti se Dio ti dovesse dare una commissione e ti mandasse da qualche parte, ti mandasse a compiere qualche proposito, ma ti dicesse, troverai l'ostacolo più grande che ti potevi immaginare e sarò io stesso a mettere davanti quell'ostacolo. Io stesso metterò dei blocchi per il risultato finale che voglio e che farò, cioè la liberazione del popolo di Israele. Non so cosa ne penseresti di questo Dio. È un Dio che ha un piano diverso da quello che potrei immaginarmi. Beh, riflettiamo insieme su questa frase e quello che ci dice sull'Iddio che parlò a Mosè. Se avete la scheda, vi ho elencato le 17 volte che viene espressa questa frase con diverse parole, con diverse sfumature, però 17 volte viene menzionato l'indurimento del cuore del faraone. Il primo è quello che vediamo in questo versetto 21 di capitolo 4, dove dice Dio, il Signore, io gli indurerò il cuore. Poi parleremo delle diverse parole che usa, però questa è la prima parola. Azek, poi vedremo il significato, che vuol dire indurire, renderò duro. In In questo caso, nel prossimo, che come avete nel vostro, la vostra scheda, 7-3, di nuovo è Dio che dice io indurerò, cioè è Dio che agisce per indurire il cuore del faraone. Qui c'è un'altra parola diversa, che è Akash, che vedremo anche il significato, però rendere duro è un'altra parola per questa azione di Dio. Di nuovo è Dio che lo fa. Nel terzo esempio, Esodo 7:13, è semplicemente una descrizione del fatto: il cuore del faraone si indurì. Non parla di soggetti particolari dell'azione, soltanto che una condizione avviene, cioè il cuore si indurisce. Di nuovo la stessa parola della prima volta, Hazek, e vedremo, come ho detto, il significato preciso di questa parola. Saltando il 4, però, per arrivare al 5, l'esempio quinto, Esodo 8:14, leggiamo: quando il faraone vide che c'era un po' di respiro, si ostinò. In questo caso, vediamo che il faraone è colui che indurisce il proprio cuore. Così vediamo già in questo inizio dell'elenco che in alcuni casi questo indurimento lo crea Dio, in altre espressioni è semplicemente non descritto, è generale, si indurì il cuore. In questo caso l'azione è attribuita al faraone stesso. Lui si ostinò. E di nuovo anche qui è la parola Hazek, che è quella più usata in questo elenco. Così vediamo tre modi diversi di riferirsi a questa condizione del faraone: una causata da Dio, una lasciata un po' nel generale, e in altri casi è il faraone stesso che si ostina, rende duro il suo proprio cuore. Vediamo nel numero 7 che c'è adesso un'altra parola, la parola è faraone che si ostina, lui è il soggetto attivo, si ostina, e la parola qui è kavod. Non so se avete mai sentito questa parola, vuol dire pesante, a volte tradotto come gloria addirittura, per parlare del peso specifico di Dio. Quando il cuore diventa pesante, è la terza parola che si usa per descrivere questa condizione. L'ottava menzione è interessante, perché qui si usa una frase che poi lo troveremo se guardassimo ogni singola menzione: il Signore indurì il cuore. E questa frase letteralmente si ripete 5 volte, l'abbiamo qua nell'ottavo esempio, il 12esimo, il Signore indurì il cuore del faraone, nel 13esimo esempio e anche nel 16esimo esempio, il Signore indurì il cuore, e anche nel 14esimo, il Signore indurì. La stessa frase, lettera per lettera, nella Bibbia ebraica. Mi faccio notare soltanto l'ultimo, in Esodo 14:17, questa è l'ultima menzione. Questo è dopo tutte le piaghe, dopo tutte le sciagure, dopo che il faraone ha resistito, il cuore si è indurito, ha visto pure la morte del suo primogenito, finalmente lascia andare gli israeliti. E poi nel capitolo 14, versetto 17, Dio dice: io indurirò il cuore degli egiziani, e anche essi entreranno dietro di loro, e io sarò glorificato nel faraone, in tutto l'esercito, nei suoi carri, nei suoi cavalieri. Dopotutto, qua si parla proprio quando stanno per inseguirli, per poi essere distrutti dalle onde dal mare, e vediamo che qui è Dio che indurisce sia il cuore degli egiziani e anche quelli del faraone. Io sarò glorificato, dice il Signore. Spero che troverete utile questo riassunto delle volte che viene menzionato questo concetto, questa frase. Se avete l'altro lato della scheda, vi faccio notare soltanto qualche altra cosa interessante di questo tema, che in realtà sarà come un filo rosso dal capitolo 4 fino al capitolo 14, che ci porterà a fare diverse riflessioni. Comunque, nella lettera B che ho messo nella scheda, riassumendo quello che abbiamo visto prima, 10 volte si dice che Dio fa l'indurimento. E non è l'unica volta che appare questa azione di Dio, anche in Giosuè 11:20, quando il popolo di Israele sta entrando per conquistare la terra promessa, dice che il Signore faceva sì che nel loro cuore si ostinasse, che il loro cuore si ostinasse per dare battaglia a Israele. Il Signore faceva. 10 volte in Esodo, anche in Giosuè viene menzionato. Come detto, 4 volte descrive lo Stato, senza entrare in particolari, e poi 3 volte dice che il faraone indurì il suo cuore. Qualche altra informazione in più riguardo questa espressione? Le parole ebraiche che si usano sono diverse. La parola più usata è hazek, questo parla della severità della condizione, uno stato alto di intensità, uno stato alto di indurimento. È la parola che si usa in Genesi 41:56, quando parla della carestia che si era sparsa su tutto il popolo degli egiziani. Giuseppe aprì tutti i depositi e vendette grano agli egiziani. La carestia si aggravò, hazek. Era una condizione grave. L'indurimento fatto da Dio era severo, era forte. La seconda parola è akesh, ostinatezza. Qui ho messo la definizione essere inflessibile, resistente. C'è una necessità di cambiare direzione, ma c'è una ostinatezza. Anche questa parola viene usata per parlare di questo indurimento. E poi c'è una terza parola, la parola kavod, una parola che ha diversi significati nel linguaggio ebraico, è appesantito, pesante, che non reagisce. Interessante che la stessa parola che Mosè usa quando parla, Paolo l'ha menzionato, della sua lingua pesante, parlare pesante, possiamo pensare a un trattore che cerca di trascinarsi nel fango, non riesce a cambiare rota facilmente, appesantito, non reagisce. E questa è la condizione del faraone. E vogliamo passare il resto del tempo, abbiamo altri 10-15 minuti per parlare della ragione dell'indurimento. La ragione dell'indurimento. Che significato possiamo trarre di questo indurimento fatto da Dio, in cui la faraone ovviamente aveva parte? Ci sono alcuni versetti che ci danno un'idea. Esodo 6:1, il Signore disse a Mosè: ora vedrai quello che farò al faraone, perché forzato da una mano potente li lascerà andare, forzato di una mano potente li scaccerà del suo paese. E qui, quando vediamo la parola forzato da una mano potente li lascerà andare, forzato da una mano potente, la stessa parola hazek che abbiamo menzionato prima, è una riflessione che ci viene subito da fare, è che non ci sono cuori duri che possano impedire l'opera di Dio. Nonostante Faraone resiste, Dio è più potente. Niente fermerà l'opera di salvezza per il suo popolo che lui vuole compiere. Però è ancora più importante notare in versetto 1 di capitolo 6, dove Dio dice a Mosè: ora vedrai. ora vedrai. Questo vedremo è il principale motivo dell'indurimento del cuore del faraone per mettere in mostra, per far vedere qualcosa della potenza di Dio. 9:16, un'altra spiegazione. Io ti ho lasciato vivere per questo, parlando del faraone, per mostrarti la mia potenza e perché il mio nome sia proclamato su tutta la terra. Il proposito che aveva da compiere faraone era di provvedere un contesto nel quale Dio poteva dimostrare la sua suprema potenza. Per questo ti ho lasciato vivere. E poi 10:1 dice questo: allora il Signore disse a Mosè: vada al faraone, poiché io ho reso ostinato il suo cuore e il cuore dei suoi servitori, e qui abbiamo diverse ragioni. Uno, per fare in mezzo a loro i segni che vedrai. Vuole far vedere i segni. Numero due, perché tu possa raccontare ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli quello che ho operato in Egitto e i segni che ho fatto in mezzo a loro. C'era bisogno di un contesto nel quale Dio poteva dimostrare la sua grande potenza. E l'indurimento del faraone ha provveduto quel contesto. E poi dice alla fine di questo versetto: così saprete che io sono il Signore. Questo vuole Dio. Far sapere chi è il vero Dio. Vogliamo fare adesso qualche riflessione riguardo il faraone, il suo proposito che aveva da compiere nella storia. Esodo 10 ci dice che Dio lascia vivere il faraone, gli dà corda al suo guinzaglio per un proposito che è quello di mostrare la sua potenza, mostrare il suo giudizio, mostrare tutta la gamma dei suoi attributi e del suo carattere. Se ci pensiamo, una gamma completa delle caratteristiche di Dio non avrebbe potuto essere conosciuto sul palcoscenico della storia dell'umanità se non avesse lasciato in vita, se non avesse portato sul palcoscenico questo faraone. Non avrebbe avuto un contrasto così chiaro contro il quale far risaltare la sua grazia. Per questo il faraone ha sperimentato quello che ha sperimentato. Non possiamo parlare del faraone, di questo indurimento, senza considerare il suo significato più ampio. Se la rivelazione biblica si fosse fermata con questa storia che abbiamo qui, di Mosè, Faraone, Dio, potremmo dire: ah, beh, è un caso particolare quello del faraone. Dio ha scelto di fare questa cosa atipica in lui. Ma la interità della rivelazione biblica non ci permette di fare di Faraone un caso a parte. Un pezzo del puzzle importantissimo è quello che ci viene presentato dalla storia del Faraone, ma un pezzo del puzzle che nel suo insieme, con tutta la rivelazione di Dio, ci presenta un fatto ben chiaro, ed è che la storia della Bibbia, la storia degli uomini, è la storia sì scritta da Mosè, ma non dobbiamo avere dubbi, è la storia di Dio, è la storia su Dio, ed è la storia di quello che Dio sta facendo nel suo universo. Quello che Dio sta facendo, e questo include il fatto che Dio porta avanti il suo proposito per la storia, che include una cosa che per molti è difficile da mandare giù, include questo portare avanti la storia come lui vuole, il far misericordia a chi vuole e sì, indurire chi vuole. Il faraone è un caso specifico di questo, ma non è l'unico. Per avere un'idea chiara di quello che stiamo dicendo riguardo la storia come la storia di Dio che porta avanti il suo piano per la sua gloria, dobbiamo andare a vedere il commento dell'Apostolo Paolo in Romani 9 su questa dinamica che è in gioco in Esodo. E se volete seguirmi a Romani 9, abbiamo il commento di Paolo, la spiegazione di Paolo di come questo pezzo del puzzle si incastra in tutto il puzzle della storia di Dio che sta compiendo tutto per il proposito di portare gloria a se stesso. Guardate com'è Romani 9:18, quando dopo aver citato Esodo 9:16 dice: per questo ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza. Così dunque egli fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Dio fa misericordia a chi vuole e indurisce chi vuole. Qui vediamo che cosa? L'alta sovranità di Dio nella salvezza e nella condanna. L'alta sovranità di Dio. E se vogliamo un attimino fare un passo indietro, concludiamo che il significato essenziale dell'indurimento del faraone è dell'indurimento del cuore dell'uomo e che Dio sta portando avanti la storia secondo i suoi disegni di salvezza per dare gloria a se stesso. Lui indurisce chi vuole, fa misericordia a chi vuole per portare avanti il suo piano di glorificare se stesso e la sua storia. Voglio menzionare, non abbiamo tempo per trarre tutte le implicazioni di questa verità, però voglio menzionarne quattro nei minuti che ci rimangono. Prima di tutto, e lo vedremo dal testo di Romani 9, la prima cosa che dobbiamo riconoscere è che Dio porta gloria a se stesso scegliendo di salvare alcuni e non altri. È così. La storia del faraone ci porta faccia a faccia con l'elezione e anche con l'altro lato della medaglia dell'elezione. L'elezione che cos'è? L'elezione è la meravigliosa dottrina che i figli di Dio sono stati scelti per essere salvati per la sola grazia di Dio. Sin dall'eternità Dio ha gettato il suo occhio amorevole su coloro sui quali voleva agire in grazia. Questa è l'elezione. Lato della medaglia è che esiste un gruppo di persone che non sono stati scelti per la salvezza sin dall'eternità. Non possiamo parlare di questo indurimento del faraone senza comprendere una dottrina di cui la Bibbia parla esplicitamente ed implicitamente, ed è la dottrina dell'elezione. E appena hai una dottrina dell'elezione, hai una dottrina della non elezione. E questo preserva la gloria di Dio. Tutta la gloria va a Lui. Faraone sperimentò l'indurimento perché, secondo il versetto 22, dice: Dio, volendo manifestare la sua ira e far conoscere la sua potenza, ha sopportato con grande pazienza dei vasi d'ira preparati per la perdizione. Preparati. Dio aveva preparato Faraone per questo, non in modo reattivo, ma l'aveva preparato per mostrare la sua gloria nella sua vita. L'elezione è l'insegnamento biblico che Dio ha eletto a salvezza coloro che Lui ha voluto salvare prima della fondazione del mondo, e la dottrina dell'elezione implica anche l'altro lato della medaglia, la non elezione di persone come il faraone. Ora, dipendendo dalla risposta che riceveremo a questo studio, forse porteremo un altro studio in qualche momento sull'elezione. Oggi voglio soltanto considerare da Romani 9:22 l'insegnamento biblico dell'elezione, quelli che Paolo chiama i vasi d'ira preparati per perdizione, e Faraone si trova nel numero di questi vasi d'ira che sarebbero persi, anche Esau, anche Giuda, Absalom, altri. Però una cosa che dobbiamo riconoscere è che Dio porta gloria a se stesso, scegliendo di salvare altri, alcuni e non altri. La seconda cosa che voglio dire è che il modo in cui Dio ha scelto di agire, scegliendo alcuni per la salvezza e non altri, per la sua gloria, non deve essere contestata da piccoli uomini con meno di un paio di chili di materia grigia tra le orecchie. Questo lo dice l'Apostolo Paolo in versetto 20, quando dice: perché replichi ancora uomo, piuttosto uomo, che chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata, dirà forse a colui che lo plasmò, perché mi hai fatto così? Nel riflettere sull'azione di Dio di scegliere alcuni e non altri, nel pensare a questa dottrina in cui riflettiamo sul fatto che Dio ha detto salverò questi e non questi, nessuno può osare a dire che fai. Chi sei tu che replichi Dio? Ci viene da fare, non è vero? Quando guardiamo il modo di agire di Dio con Faraone, Dio, tu indurisci il cuore, ma il libero arbitrio, ma chi sei tu uomo che replichi Dio? Il Signore è misericordioso con noi, ma è anche chiaro. E se hai una difficoltà nel comprendere la dottrina dell'elezione, ti incoraggio a mantenere una mente aperta. Pensaci su, rifletti. Non c'è nessuno che non abbia, sia arrivato alla conclusione della dottrina biblica, che non abbia dovuto masticarlo, rifletterci su, per poi vedere nero su bianco che la salvezza appartiene al Signore, perché solo così la sua gloria è protetta e appartiene veramente a Lui. La terza cosa che voglio considerare è che Dio ha scelto di agire scegliendo alcuni per la salvezza e non altri, per adempiere un proposito da Lui voluto. Proposito. Romani 9, 22. Vediamo il contrasto tra i vasi d'ira, e sopportato con grande pazienza, dei vasi d'ira preparati per la perdizione, e ciò per far conoscere la ricchezza della sua gloria verso i vasi di misericordia che aveva già prima preparato per la gloria. Preparati, questa è la parola sulla quale voglio che focalizziamo. Ha preparato i vasi d'ira? Non è che li ha trovati, attenzione, li ha preparati, poi ne diremo qualcosa riguardo questo, però c'è una distinzione netta tra i vasi d'ira preparati e i vasi di misericordia. Qui c'è l'elezione. Vasi preparati per perdizione, vasi preparati per misericordia. Faraone è stato preparato per adempiere il ruolo che Dio aveva per lui, che era quello di permettere Dio di ricevere gloria, per manifestare la gamma degli attributi di Dio, potere, ira, come allo stesso tempo i vasi di misericordia permetterebbero Dio di rivelare e manifestare la sua grazia, la sua misericordia. Dio ha scelto di salvare alcuni e non salvare altri per adempiere i propositi da Lui voluti. Vedete quanto il protagonista è Dio. Dio è il protagonista di questa storia. Non perdiamo questo fatto di vista. E l'ultima cosa che voglio menzionare è l'azione di Dio di scegliere alcuni a salvezza e non altri, non sono equivalenti. Adesso mi spiego. L'azione di Dio di scegliere alcuni a salvezza e non ad altri non è una equivalenza assoluta. C'è una distinzione fondamentale nelle parole usate qui in versetto 20, 21 e 22, che noi abbiamo tradotto come preparati, scusate, 22-23, vasi di ira preparati per perdizione, vasi di misericordia preparati già prima, come dice, alla gloria. Il modo di Dio di scegliere gli eletti è attivo, è propositivo. Il modo di non scegliere i non eletti è passandoci sopra. Questo passarci sopra, questo scegliere di non salvare, si chiama, se siete interessate, pre-salvare. Preterizione, preterizione, passare sopra. Se pensiamo un attimino insieme, rifletteremo sul fatto che la razza umana è fatta tutta di una stessa pasta, versetto 21, dalla stessa pasta c'è l'immagine del vasaio, dell'argilla, e c'è una pasta dalla quale il vasaio tira fuori vasi nobili e vasi ignobili. È una pasta depravata. Dal momento che l'uomo è caduto, dal momento in cui l'uomo si è stroncato da Dio, è un mucchio depravato. E Dio da questa pasta sceglie di applicare la sua grazia ad alcuni e ad altri ci passa sopra. Ricordiamoci che Dio non è costretto a salvare nessuno. E così lui è attivo nell'applicare grazia, ma è, se vogliamo dire, attivo passivamente al semplicemente lasciare che i non eletti percorrano la loro via. Forse avete sentito parlare delle elezioni e della reprobazione, e questo sarebbe l'idea che Dio è attivo nel salvare applicando la sua grazia ad alcuni ed è attivo nel reprobare e attivamente dannare i non eletti. Ma Romani 9, 22 a 23 non rende uguale l'attività di Dio di eleggere i salvati alla salvezza e non eleggere i non salvati. Dio non è in cielo come un sadico che ride a crepapelle mentre condanna il faraone e gli altri vasi d'ira alla perdizione. Lui semplicemente lascia, permette che loro si confermino nella durezza del loro cuore. Preterizione, ci passa sopra. C'è un errore nel rendere uguale gli atti di Dio di salvare gli eletti e non salvare i non eletti. Questo si chiama l'errore dell'equivalenza assoluta, l'errore dell'equivalenza assoluta, come se l'atteggiamento di Dio verso gli eletti e il suo atteggiamento verso i non eletti fosse lo stesso, ma non è così. Le parole che abbiamo qui preparati in versetto 22 e 23 sono espressi in modo diverso. La parola preparazione in riferimento ai vasi d'ira in versetto 22, riferito ai non eletti, è al passivo. È un participio passivo. Sono stati preparati sì, ma non nello stesso modo in cui sono stati preparati i vasi di misericordia. L'unica cosa che Dio ha dovuto fare affinché il faraone si indurisse e si perdesse è stato togliere le mani, lasciarlo alla sua depravazione. Lasciarlo a vivere le conseguenze della caduta di Adamo, suo padre. Lasciarlo alla sua depravazione. La forma della parola qui preparato, il participio passivo, ci fa comprendere, come ho detto prima, un tipo di attività passiva di Dio, se vogliamo. Dio è attivo nel fare un passo indietro, se vogliamo, e il cuore dell'uomo non ha bisogno di nessuna spinta per peccare e per tirarsi addosso la condanna delle proprie opere. Sappiamo quello che è il cuore dell'uomo, Geremia 17,9. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Il cuore dell'uomo, depravato, fino al midollo. Così nella prima espressione della parola perdizione c'è un participio al passivo, ma nel 23, quando dice preparati, è un participio attivo. E i vasi di misericordia ricevono un'azione attiva da parte di Dio. Dio attivamente guardò con occhi di misericordia coloro sui quali scelse di applicare la grazia e su quelli che scelse di fare trofei della sua grazia. Così è nel caso di Faraone e tutti gli uomini che si sono induriti. Tutti coloro che sono lasciati a loro stessi per la loro perdizione. L'unica cosa che Dio deve fare è abbandonarlo ai desideri del proprio cuore e così scendono per la propria inerzia nella perdizione. Dio deve soltanto abbandonare l'empio ai desideri del proprio cuore. E questo spiega perché a volte riferimento a Faraone a volte si esprime come se Dio lo indurisse, a volte Faraone si indurisse. Sono due lati della stessa medaglia e il cuore nasce duro. E l'unica cosa che Dio deve fare per indurire ancora di più il cuore è trattenere la grazia. Cari ascoltatori, se Dio non applicasse la grazia al cuore dell'uomo nella grazia comune, nascerebbero Hitler, nascerebbero tiranni a non finire. È solo la grazia di Dio che ferma la piena della malvagità dell'uomo. E così Dio, l'unica cosa che deve fare è fare un passo indietro. Mi sto allungando nel tempo, scusate, adesso sto per finire. La frase di Esodo si potrebbe tradurre come Dio indurì il cuore del faraone, o anche Dio scelse di non applicare la grazia al faraone. Dio indurisce chi vuole, potrebbe essere tradotto che Dio non dà grazia a chi non sceglie di darlo. Amici ascoltatori, fratelli e sorelle, la storia della Bibbia e la storia dell'Esodo è la storia di Dio. La storia di Dio, non dimentichiamolo. La storia del mondo intero è la storia in cui Dio sta mettendo in mostra tutti i suoi attributi, lo splendore dell'insieme di tutte le sue caratteristiche. La Bibbia è radicalmente diocentrica. Dio è radicalmente diocentrico. Voglio finire leggendo Romani 11, dal 33 al 36, dove l'Apostolo Paolo, dopo che fa questa riflessione e altre, dice: O profondità delle ricchezze, della sapienza, della scienza di Dio, quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie. Infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore? Chi è stato il suo consigliere? Chi gli ha dato qualcosa per primo? Sì, da riceverne il contraccambio, perché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui sia la gloria in eterno. Amen. Così vi lascio questo pensiero. Ci fa bene distogliere la mente, anche se c'è bisogno di riflettere sicuramente sul momento in cui viviamo, ma pensando a Dio, non è vero che cambia la prospettiva. Lui, glorioso, grandioso, potente, è in cielo, sta portando avanti i suoi piani, che include la salvezza di un popolo per se stesso. Sta facendo tutto questo per la sua gloria. Bene, grazie dell'attenzione questa sera. Spero che sia stato utile questa non tanto breve riflessione, però vi auguro un buon resto di sera e mi auguro di sentirci presto. Buona continuazione, Dio vi benedica.